Ok, ciao a tutti, grazie per essere qui collegati a questa conference. Io mi chiamo Marco, sono ASP.NET MVP oramai da una decina d'anni, anche se adesso è stato ribrandizzato come Development Technologies MVP, in realtà sono ancora molto focused su tutto ciò che è web. Qui trovate i miei riferimenti su questa slide, quindi sentitevi liberi di scrivermi nel caso avete domande in generale sulla tecnologia, su questa sessione, oppure magari volete proporre contenuti per aspitalia.com, dove sono content manager per tutto ciò che riguarda la parte web. Di cosa parleremo oggi? Oggi cercherò di darvi in 25 minuti una piccola overview delle novità che sono state presentate a Build relativamente ad Azure. E in particolare cercheremo di farlo all'interno di una sessione che sarà completamente server free, quindi non avremo nessun server in questa sessione, sarà tutto serverless. Questo perché, se ci pensate, il concetto di serverless è un po' la migliore espressione di quello che è il cloud, no? Okay? Quindi non solo non devo gestirmi l'hardware, non devo neanche pensare che tipo di hardware serva per far funzionare la mia applicazione, metto sul mio codice e funziona. Allora, come lo faremo? Cercheremo intanto, faremo vedere un piccolo esempio di un e-commerce che gira su Azure, un single page application che ha autenticazione, API, database, tutto quello che ci aspetteremo da un'applicazione normale, ma ancora una volta senza nessun server coinvolto. Questa è l'applicazione, ok? Quindi un sito web che ci permetta di ordinare pizza, una carbonara, una bistecca, qualcosa del genere, in cui l'hosting, dato che sarà realizzato con Blazor, l'hosting è fatto su una nuova funzionalità chiamata Static Web Apps, che è ancora in preview. E questo è possibile appunto perché Blazor Web Assembly produce come output un sito web fondamentalmente statico, con l'autenticazione che sfrutta Azure Active Directory B2C. Quindi non ci preoccupiamo di gestire i nostri utenti, ma utilizziamo questo servizio provided out of the box dentro Azure che lo fa per noi e si integra con account social, eccetera. E vedremo che ci sono delle novità su B2C che oramai è più o meno allineato con Azure Active Directory. Il catalogo del nostro ristorante sarà fornito da Azure Functions e fornirà dei dati che sono contenuti su SQL Database serverless. Okay, quindi la nuova versione di Azure SQL Database che gira in maniera serverless. E come ultima cosa vi volevo far vedere un possibile approccio sulla gestione del carrello che invece di essere salvato in sessione o sul database come abbiamo fatto fino ad oggi, sfrutta invece un nuovo concetto di Azure Function chiamato Durable Entities, che è in giro più o meno da diversi mesi, ma è passato in GA relativamente in tempi recenti. Benissimo. Allora, diamo un'occhiata subito a quello che è la nostra applicazione. Quindi, qui ho la mia solution in cui ho il componente principale che è questa applicazione Blazor WebAssembly. Adesso, Stefano, subito dopo di me, farà una sessione interamente su Blazor WebAssembly. La cosa che è importante che capiamo adesso, sin da subito, è che se andiamo a guardare l'output della compilazione di questo progetto, quindi andiamo sulla mia cartella bin e in questo caso debug. Nonostante vediamo che ci siano delle DLL, queste DLL in realtà gireranno sul nostro browser. Il che vuol dire che fondamentalmente questo non è assolutamente differente da un sito, che ne so, una single page application fatta con Angular, in cui i file sono tutti file statici, JavaScript o HTML, che poi vengono eseguiti all'interno del browser e quindi che si occupa di eseguire la loro logica. Ora, un sito di questo tipo può essere distribuito su Azure o su qualsiasi altro sistema di hosting, su un qualsiasi sistema di hosting che permetta di fornire siti web statici, ok? Quindi GitHub Pages, c'era Azure Storage anche che supporta questa cosa. Nel nostro caso useremo un progetto, un tipo di servizio chiamato Static Web App che è assolutamente nuovo all'interno di Azure, tant'è che è ancora in preview. Quando vado a creare una Static Web App, come vedete, quello che mi viene chiesto, al di là della location dove vogliamo fare il deploy, del nome, eccetera, come vedete, le location geografiche sono ancora abbastanza limitate. Ho la possibilità di fare il sign in con GitHub. Questo perché? Perché automaticamente, come potete intuire da questa seconda tab, la Static Web App configura una pipeline di CI/CD all'interno del mio repository GitHub, così che possa effettuare il deploy in automatico del codice ogni volta che faccio un commit. Ora, io ne ho già realizzata una qui su questo resource group, quindi per esempio possiamo aprirla. E come vedete, sono all'interno del mio sito con il suo URL piuttosto bislacco, ma possiamo mettere i nostri custom domain, ne sono supportati. E come vedete, mi è stata creata un file di workflow simile a questo, che altro non è che un file di workflow che viene eseguito all'interno di una GitHub Action ogni volta che effettuo una push sulla branch master. Ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio delle GitHub Actions, c'è una sessione di Matteo più tardi durante la giornata che le esplorerà un po' nel dettaglio. Quello che vi volevo dire è che al momento Static Web Apps non supportano nativamente Blazor, cioè hanno un sistema per cui cercano di capire qual è il vostro framework che avete utilizzato per i vostri website, ma dovete fare un tweak più o meno di questo codice che viene generato se volete utilizzarlo con Blazor. In realtà le cose che dovete cambiare sono piuttosto semplici, perché se andiamo a guardare un attimo questo YAML che sembra complicato, ma in realtà non è, come vedete io negli step dell'applicazione, fatemi zoomare un pochino, altrimenti fareste fatica a vederlo, negli step dell'applicazione quello che faccio è inizialmente installare .NET Core. Ho scelto la versione 3.1 e dopodiché effettuare e chiamare .NET Publish del mio codice orders UI all'interno della cartella Publish. E poi a questo punto, questa cosa orribile in realtà non l'ho scritta io, come potete immaginare anche dai commenti in inglese, ma è la porzione che viene autogenerata da Static Web App una volta che linkiamo in repository. Devo semplicemente dire che deve andare a prelevare il compilato da questa cartella e tutto il resto, tipo i secret che servono per interfacciarsi con GitHub o per effettuare il deploy su Azure, sono già preconfigurati. Fatto sta che quindi faccio un commit e tutto questo funziona abbastanza out of the box. Okay? Quindi questo è il mio sito in hosting su Azure. Che, se avete avuto modo di giocare un pochino con Blazor, vi potete rendere conto che si tratta più o meno del template standard che viene generato. Un aspetto interessante di Static Web App è questo file roots.json che potete configurare. Questo file in pratica configura il routing di Static Web App sull'applicazione. Nel caso di un'applicazione single page, tipicamente quello che vogliamo fare è catturare tutte le richieste che vengono effettuate dai browser e ridirigerle in maniera silenziosa, farle servire da questa pagina index.html, perché in realtà poi sarà il framework client side, che sia Angular, che sia React o che in questo caso sia Blazor, che si preoccuperà di capire dall'URL della richiesta quale componente servirvi. Okay? E questa cosa qui, che per esempio non potete fare su static websites, è estremamente importante per far funzionare correttamente questi siti. L'altra cosa che vogliamo fare poi a questo punto è fornire una funzionalità di login e per questa cosa servono sostanzialmente due ingredienti. Il primo è Azure Active Directory B2C, che è un tipo di Azure Active Directory rivolta ad applicazioni consumer e qui come vedete ho creato una mia app registration. L'ho chiamato Blazor Sample, fatemi zoomare anche questo, che ho chiamato Blazor Sample e che userò per effettuare l'autenticazione. La cosa carina è che più o meno dalla preview 2, credo, di Blazor WebAssembly, questa cosa è supportata nativamente all'interno di Blazor. Quindi il codice che dobbiamo scrivere per effettuare l'autenticazione su Azure Active Directory è semplicemente questo. Okay, in cui dico di aggiungere MSAL per Microsoft Authentication Library Authentication in base a una configurazione che ho creato all'interno del file appsettings.json. Qui, come vedete, ho specificato l'authority, il client ID, e il client ID della mia applicazione. Queste sono tutte funzionalità che sono documentate piuttosto bene, e comunque potete poi scaricare il codice dell'esempio e dare un'occhiata su come è stato fatto. Questo client ID altri non è che la client ID che viene generato qui ogni volta che creo una nuova applicazione. Non devo fare praticamente altro, e semplicemente tramite il template di default io posso poi a questo punto andare qui, premere login e decidere che voglio loggarmi. Quindi posso anche, ovviamente questa è la differenza rispetto al normale Azure Active Directory, ho la possibilità di fare il sign up, ho la possibilità di utilizzare i social account che ho configurato, quindi c'è tutta una serie di cose che servono per una tipica applicazione pubblica, e ho la possibilità anche ovviamente di modificare questo layout che abbiamo qui. Adesso sto usando quello di default, ma è per certi versi personalizzabile, è anche localizzabile. Quindi effettuo la mia login, il sistema mi riconosce, come vedete, sono stato riconosciuto. A questo punto posso finalmente andare sul catalogo. Quindi guardiamo un attimo cosa succede quando vado sul catalogo. Viene effettuato il fetching della product list, che arriva, e come vedete la mia chiamata a product avviene passando un bearer token. E tutta questa cosa, ancora, guardate come fa, come, guardate la documentazione come va configurata, ma in buona sostanza tutta la parte di host, di autenticazione, authorization per l'API, viene gestita in automatico da Blazor grazie all'authorization message handler, in cui dico: ogni volta che effettuo una chiamata su questo indirizzo, recupera un token tramite questo scope di Azure Active Directory. Ok, quindi dal punto di vista del codice noi non dobbiamo scrivere assolutamente niente. Se andiamo a vedere cosa ho scritto dentro il mio product, ho semplicemente no, questo è il product item, scusate, dentro la mia pagina catalog, scusate, ho semplicemente effettuato una chiamata HTTP verso il mio API products. Benissimo. Che cos'è API products? Allora, volevamo essere serverless, e quindi l'abbiamo fatto tramite una Azure Function. Abbiamo realizzato un API tramite una Azure Function. Ora, se guardiamo nelle static web app, c'è la possibilità integrata di avere delle Azure Function direttamente su questa istanza. Purtroppo al momento soffrono ancora di un sacco di limitazioni, possiamo solo usare JavaScript, e anche a livello di trigger siamo molto limitati. Quindi nel mio caso quello che ho deciso di fare è creare una vera e propria Azure Function dentro al mio resource group, comunque serverless, e scrivere quindi il mio codice in C Sharp all'interno dell'applicazione. Come avete visto, sfrutta la security, e per la security ho utilizzato l'authentication integrata all'interno del portale. Quindi semplicemente dovete specificare qui che volete utilizzare Azure Active Directory per proteggere la vostra funzione, configurarlo in maniera più o meno analoga a quello che abbiamo fatto per il client. Questa volta l'application ID è diverso, perché è quello relativo alla API che vedete qui, Orders Demo. Ok? Benissimo. Per il resto, come è fatto il codice di questa Azure Function? Il codice di questa Azure Function, che trovate qui su Products Endpoint, è piuttosto simile a quello di un controller, anche se un controller non è, ma come vedete sto utilizzando Entity Framework come mi aspetterei, faccio la get dei miei prodotti e restituisco il risultato nella risposta. L'aspetto particolare di tutto questo è che il database che sto utilizzando per memorizzare questi prodotti e poi per leggerli, per effettuare la query, è un database SQL Server, quindi assolutamente analogo a quelli che avete usato fino ad oggi, ma il cui scaling, il cui pricing tier, appena si carica, è serverless. Che cosa vuol dire avere SQL Server serverless? Questa è, secondo me, una delle novità più interessanti di Build di quest'anno. Allora, innanzitutto, l'impatto, ci sono fondamentalmente Secondo aspetto è che se guardiamo poco più in basso qui, posso configurare il numero massimo e il numero minimo di virtual core che il mio database deve utilizzare. Quindi posso dire, ok, massimo 16 core e minimo 4 core. Questo cosa vuol dire? Che in pratica il mio database effettuerà un autoscaling in base al carico elaborativo che stiamo richiedendo per gestire al meglio, per assicurare le migliori performance per la nostra query. Ok, quindi grande carico, viene effettuato lo scaling a 10, 12 fino a magari 16 come ho configurato adesso Virtual Core. Appena il carico scende, torna automaticamente a 4. E ovviamente come ogni cosa serverless io pago per quello che consumo. Ok, quindi anche questa è una cosa interessantissima perché il concetto di autoscale con il database non è assolutamente è inedito su SQL Server. L'ultima cosa davvero interessante è questo concetto di autopause che serve soprattutto secondo me per i nostri ambienti di dev, no? Magari nel weekend non lavora nessuno e perché dobbiamo pagare per il database che abbiamo su Azure se nessuno lo utilizza? Dopo, in questo caso, un'ora di attività, il database va in pausa in automatico e a questo punto io pago 0 soldi per 0 euro per il computer, pago solamente per lo storage che è piuttosto che davvero, davvero a buon economico, a buon mercato. Ovviamente il compromesso a cui dobbiamo sottostare è che nel momento in cui il database va in pausa, può richiedere circa poi, dalla mia esperienza, tra i 30 secondi e un minuto per tornare online. Cosa vuol dire? Quando è che va in pausa? Va in pausa quando in idle, quando non sto eseguendo nessun tipo di query, anche se ho delle connessioni attive. Ok, quindi questo è interessante perché per esempio con il connection pooling che rimangono lì parcheggiate, siccome non stanno eseguendo alcun carico, se nessuno esegue una query per un'ora, il database va in pausa e a quel punto smette di pagare. L'unico accorgimento che dobbiamo utilizzare dal punto di vista del codice è che se andiamo a vedere qui come ho configurato Entity Framework sulle mie function, dovete avere qualche tipo di retry sulle query, per esempio, viene fatto in automatico da Entity Framework con questa opzione, così che se la query dovesse andare in timeout quando il database si sta risvegliando, non vedete un errore applicativo, semplicemente l'utente dovrà aspettare qualche secondo in più prima di vedere il risultato. Ma per il resto, è tutto assolutamente trasparente. Ok, quindi abbiamo visto l'API, abbiamo visto il database, abbiamo visto la parte di security, abbiamo visto, il sistema di hosting dell'applicazione Orders UI, andiamo a vedere il concetto del carrello. Ok, allora, cosa vogliamo fare noi con un carrello? Beh, ovviamente vogliamo poter aggiungere dei prodotti. Come vedete, sono qui, posso volerlo svuotare, voler riaggiungere dei prodotti, alla fine voglio fare un ordine. Ok, il modo che ho pensato è estremamente utile per modellare questo tipo di concetto è quello chiamato in architettura actor model, cioè creare un'entità che vive un po' di vita propria, a prescindere dall'applicazione, quindi un oggetto che è memorizzato chissà dove, ma che ha un suo ciclo di vita ed espone sia uno stato, ok, quindi per esempio i prodotti vado via via aggiungendo, che delle funzionalità, quali l'aggiunta dei prodotti, ordine, cancellare, eccetera. Questo tipo di modellazione architetturale può essere implementato in Azure Functions tramite una funzionalità chiamata Durable Entities. Come funziona? È piuttosto semplice. Andiamo a guardare un attimo un pelo il codice. Allora, qui sulla mia solution ho un mio progetto shared, questo qui, in cui ho un oggetto cart, ok? Questa è una normalissima classe .NET in cui ho una serie di item, calcolo automaticamente il totale dell'ordine, eccetera. Ora, questo oggetto, come vedete, è condiviso tra la mia applicazione UI, quindi in Blazor, essendo Blazor basato su .NET Core, posso aggiungere un riferimento a orders shared. Ma la stessa cosa accade anche nel backend. Quindi, fondamentalmente, il backend, che anche ha un riferimento a orders shared, quindi sia il backend che la UI possono in buona sostanza condividere lo stesso codice. Poi, dentro il mio progetto Azure Functions, ho creato questo involucro per l'oggetto cartico chiamato Cart Entity. Okay? Questa è la mia Durable Entity. E Cart Entity come è fatta? Ah, contiene al suo interno il cart, espone una serie di funzionalità, add, get, per esempio, delete, tutte queste funzionalità che sono mappate all'interno, che ho mappato all'interno di questa interfaccia iCart Actions, ok? Quindi ho tutte le mie funzionalità che voglio esporre del mio oggetto cart. Ultima cosa, per trasformare questa che è una classe, una vera e propria classe .NET in una durable entity, non devo fare altro che aggiungere una function di questo tipo che ha un entity trigger e il cui nome è esattamente il nome dell'oggetto. Benissimo. Dopodiché devo interagire con questa function. Quindi, per esempio, voglio poterne creare un'istanza, voglio aggiungere un prodotto, eccetera. E questa cosa può essere fatta tramite una REST API. Che espongo dal mio sito, quindi proviamo a guardare un attimo cosa succede. Per esempio, quando carico la pagina, vengono caricate un po' di cose. A un certo punto ho get sull'endpoint my cart. Se aggiungo un prodotto, ho una post su my cart slash products. E tutte queste sono ovviamente sono chiamate protette perché, come vedete, sto passando il mio bearer token come avevamo visto per la lista di prodotti. Allora, cosa sono questi endpoint? Questi endpoint sono dei pezzi di codice che ho scritto qui su, fondamentalmente, è il modo per esporre le funzionalità della Durable Entity come chiamate HTTP. Per esempio, sulla GET, quello che faccio è accettare e recuperare lo username dal claims principle, quindi praticamente Azure Function automaticamente mi idrata questo claims principle in base al token della richiesta, non devo scrivere nulla, è fatto tutto in automatico dal framework. Quindi recupero questo token, lo uso per definire una entity ID. La mia entity ID è composta da due parti: uno è il tipo dell'entity, quindi nel mio caso la mia cart entity, e dall'altro è la parte variabile che è il mio username, perché ogni utente avrà il suo carrello, a prescindere dal fatto che abbia aperto la mia sessione sul browser, poi dopo lo chiudo, poi dopo lo riapro sul telefonino, eccetera. Siccome sono loggato come Marco Dess, la entity che verrà recuperata sarà sempre la stessa. E dopodiché leggo lo stato della mia cart entity e lo restituisco al chiamante. Ok, questa è la logica. Andiamo a vedere l'aggiunta di un prodotto. L'aggiunta di un prodotto è una chiamata post. Tramite il solito giochino del claims principle, recupero l'istanza del. Recupero, creo la entity ID che voglio andare a modificare e, come vedete, recupero l'oggetto product che la mia applicazione ha passato all'interno del body della richiesta. E a questo punto mando una chiamata alla mia entity dicendo aggiungi il prodotto. Ok, questa cosa posso farla tramite questo oggetto client che è un durable entity client. Ancora, devo semplicemente accettarlo come parametro del mio metodo e il framework delle durable function si preoccuperà di crearlo di crearlo in automatico. Ora, la particolarità di questo aspetto è che tutte le chiamate ai metodi di una durable entity sono di tipo fire and forget. Come vedete, anche il metodo lo ricorda, signal. Ok, quindi di solito il tempo di attesa è di un paio di secondi, però quello che può succedere è che ci possa essere una race condition, per cui se aggiungo un prodotto e vado subito poi a rileggere il contenuto del carrello, magari quel carrello ancora non si è aggiornato. Allora, quello che ho fatto è stato utilizzare un sistema di sincronismo, per cui molto semplice, per cui mi baso su un timestamp, potete vedere i dettagli del codice, ma in buona sostanza cerco di capire tramite un timestamp quando i segnali sono stati processati e solo dopo che sono stati processati entrambi, restituisco la risposta da questa chiamata al product, così che possa essere sincronizzato anche sul lato client. Quindi ci vuole un po' di codice in più, però non è una cosa impossibile. Poi non vado nei dettagli, ma andatevi a guardare il codice, è davvero semplice. Quindi, Tutto questo ancora non ho specificato, non ho dovuto specificare dove la mia entity viene persistita, viene fatto tutto, viene gestito tutto dal framework. Posso sfruttare anche una serie di funzionalità non banali che vengono offerte dalle Durable Entities out of the box. Per esempio, posso in automatico impostare un expiry time, per cui dopo 30 minuti di inattività il mio carrello viene automaticamente svuotato. Tutte cose di questo tipo. L'altra cosa che mi piace tantissimo che mi piace tantissimo in generale delle functions è la funzionalità di binding. Qui abbiamo utilizzato un binding semplice come quello dell'HTTP trigger, ma guardiamo un attimo cosa succede nel momento in cui vado qui e faccio l'ordine. Ok, questa chiamata order, che è il metodo dispatch, è una Azure function che è assolutamente analoga alle precedenti. Quindi anche qui accetto il claims principle, recupero la durable entity come abbiamo visto prima, però in questo caso quello che voglio fare è voglio mandare l'ordine su una coda di service bus, così che poi ci sia, non lo so, il lettore in cucina del mio ristorante che vada a vedere quali sono gli ordini che sono pervenuti. E come si fa questa cosa? Semplicemente creando un binding, avendo un parametro di tipo async collector di cart, che sia in binding con questa coda di service bus, e qui vi specifico la connection string. E dopodiché all'interno del codice faccio assolutamente le cose simili a quelle che ho fatto prima, quindi recupero, creo l'entity ID in base allo username, leggo il contenuto della entity, se la entity non esiste ritorno bad request perché non possiamo fare un ordine quando il cart è vuoto. Ma poi a quel punto non faccio altro che aggiungere al mio collector, questo qui, che è in binding, questo qui, che è in binding col service bus, il carrello. E senza dover scrivere codice che serva a interfacciarsi col service bus, tutta questa il carrello finisce nella coda in maniera automatica. Cosicché in cucina, per esempio, come possiamo eseguire questo applicazione console orders receiver che è collegato con la stessa coda service bus, e adesso come vedete è andato lì, si è espulato dalla coda tutti gli ordini che erano pending, e possiamo stamparli, fare quello che vogliamo e finalmente cucinare un paio di pizze e un piatto di carbonara. Benissimo. Questo, il tempo a disposizione è scaduto, quindi questo fondamentalmente, cerchiamo di ricapitolare quello che abbiamo visto. Abbiamo visto come fare deploy di un'applicazione Blazor WebAssembly su Static Web App. Stefano farà una sessione su Blazor WebAssembly più approfondita, quindi potrete capire un po' di più quali sono le peculiarità di questo nuovo framework. Abbiamo aggiunto l'autenticazione, API sicura tramite Azure Function, serverless SQL Database. Abbiamo visto anche come sfruttare Durable Entities per realizzare un sistema di carrello in maniera piuttosto semplice, senza doverci preoccupare della persistenza. Io vi ringrazio. Ancora qui trovate i riferimenti, qui troverete il codice. Vi ho anche linkato il repository GitHub dove potete scaricare la demo. Così, se dovessi fare aggiornamenti nei prossimi giorni, li troverete lì. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo dopo nel panel per rispondere a eventuali domande.